Muovere le zanzare è un gesto un po' istintivo del quale nessuno si vergogna, in quanto può avere anche una blanda giustificazione con la questione dell'autodifesa. Molto più arduo ci sembra giustificare il massacro sistematico a scopo principalmente alimentare, ma non solo, che incessantemente ha luogo nei mattatoi di tutto il mondo. In questi giorni in Cina si sta svolgendo il Festival della carne di cane di Yulin e circa 2000 cani verranno uccisi. Abbiamo firmato petizioni, inviato lettere, ma non c'è stato niente da fare. Il festival non è stato fermato. Questo ci scandalizza, ci rattrista. Sono stati in tanti a inveire contro questa tradizione cinese, ma vorremmo ricordare che quasi ogni cultura ha le sue tradizioni violente. Che dire, per esempio, della nostra tradizione del foie gras, della scannatura del maiale, del brasato di puledro, delle rane fritte. In tante diverse zone d'Italia si mangiano animali che farebbero raccapricciare altri popoli. In Inghilterra non potrebbero mai mangiare il cavallo, in India la vacca è sacra. Rispettare quindi gli altri animali, tutti gli altri animali, capire che abbiamo ingiustamente sottratto loro tutto nel corso della storia, il territorio, la libertà, poi la vita, dovrebbe essere questo il primo gesto civile, etico, moderno e sostenibile da fare. Lev Tolstoi scrisse che se i macelli avessero le pareti di vetro saremmo tutti vegetariani. In realtà non sappiamo cosa succederebbe se i macelli avessero le pareti di vetro, però la presenza di chi dice no e denuncia il massacro è l'inizio di una nuova società. Come sta scritto in un bel post dell'Associazione Esseri Animali, noi vogliamo vedere la speranza che rappresentano per gli animali in Cina ogni manifestante, ogni attivista e ogni persona che prende coscienza, perché il cambiamento è in atto ovunque. Ecco, la stessa cosa dovrebbe accadere qui, sta già accadendo qui, come ci racconta Roberta Marino, la nostra corrispondente da Milano, nel suo servizio.
Animal House.
Notizie, interviste, attualità.
Lungo la strada già si incontrano i primi camion carichi di vite al loro ultimo viaggio. Se ne vedono tre, uno dietro all'altro. Poi, appena superato il cartello che indica l'ingresso a Montichiari, si avverte subito, potente, l'odore di quegli animali, a migliaia, destinati ai macelli. Montichiari, provincia di Brescia. Luogo di sofferenza noto per Grinil, l'allevamento di beagle destinati alla vivisezione, non lontano da quel mega macello che a Manerbio, sempre nel bresciano, sarebbe dovuto sorgere non molto tempo fa. A Montichiari un mattatoio c'è già. Un edificio enorme, moderno, non il classico macello fatiscente che ci si aspetta. Sembra quasi un luogo accogliente il mattatoio di Montichiari. Si chiama Indal, è privato e accanto all'insegna si legge carni, salumi, bestiame. Qui gli animali li importano, li esportano, li allevano, li macellano, anche con rito islamico. Ha una capacità produttiva di 60.000 capi all'anno, si legge sul sito. 60.000 vite inghiottite all'interno di questo enorme capannone anonimo, situato lungo una strada provinciale, scrivono gli attivisti del coordinamento No Mattatoio, che sabato 20 giugno si sono recati di fronte a quei cancelli per una nuova tappa di una serie di presidi che da Roma si stanno diffondendo in tutta Italia. Sentiamo Eloise, promotrice del coordinamento No Mattatoio.
Montichiari è il simbolo della liberazione animale. Ogni città ha il suo mattatoio e abbiamo deciso di utilizzare questo emblema dello sfruttamento animale e anche poi della conquista per della loro liberazione e cominciare questa serie di presidi anche davanti ai mattatoi, che sono questi luoghi anonimi dove all'interno viene consumato un massacro nascosto ai nostri occhi. Io e Rita Ciatti siamo le ideatrici di No Mattatoio. Adesso a luglio faremo il 7° presidio davanti al Mattatoio di Roma. Adesso stiamo espandendo questa campagna, così che oltre a Montichiari c'è stato già un presidio a Brescia, al Mattatoio di Brescia il 6 giugno, per far sì che in ogni città dove c'è un mattatoio si possa comunque andare lì e mostrare, informare soprattutto. La cosa fondamentale che noi ci prefiggiamo è l'informazione, la diffusione, svelare chi sono gli animali, come vengono trattati.
E mentre pochi giorni prima erano state diffuse le nuove dichiarazioni degli animalisti che all'epoca avevano fatto irruzione nell'allevamento di beagle, nel processo ancora in corso, gli attivisti sono tornati in quel paese diventato tristemente famoso. Abbiamo chiesto a Cristina del coordinamento Fermare Grenile, che oggi si è unita a quello di No Mattatoio, cosa significa tornare a protestare proprio a Montichiari.
È la naturale continuazione di quello che abbiamo iniziato anni fa a Montichiari, davanti a quell'allevamento, parlare dello sfruttamento animale, cercare di far aprire gli occhi alle persone, cercare di innescare un dibattito all'interno della società civile su quello che significa essere animali in questa società, su quello che significa una parola che fa tanto paura, antispecista, cercare di togliere quel velo di normalità, di banalità che ci porta a considerare normale il fatto che ci sono luoghi come questo, un lager, perché non trovo altro modo per definirlo.
Il presidio relegato nei campi lontano dal macello è stato sciolto anticipatamente e le lettere che componevano la scritta No Mattatoio sono state riposte. Poco dopo però sono ricomparse a sorpresa nel centro di Montichiari, dove la protesta si è materializzata forte, questa volta sotto gli occhi di tutti i passanti. Roberta Marino, inviata a Montichiari per Restiamo Animali.
C'è quella che dice: sì, il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. E noi non aspetteremo certo la chiusura dei mattatoi per fare scelte alimentari senza crudeltà. Ci dà una bella mano in questo la rubrica di cucina Il Pasto Gentile, a cura del nostro vegan chef a domicilio Gabriele Palloni.
Il Pasto Gentile, un frigorifero senza crudeltà.
È arrivata l'estate e vi presento la mia proposta per un piatto semplice, gustoso e di grande effetto. Il risotto bianco al pomodoro con pachino in crema acida. Un riso bianco che senza ricorrere ad essenze ha il sapore del pomodoro e viene accompagnato con dei pomodori pachino ripieni di formaggio di soia spalmabile al basilico, la cui ricetta ho dato la scorsa puntata. Come sempre potete recuperarla nel podcast. Gli ingredienti per 4 persone sono 320 g di riso carnaroli, 50 g di panna di soia autoprodotta, 12 pomodori pachino possibilmente piccoli, 50 g di formaggio spalmabile autoprodotto, qualche foglia di basilico fresco, un bicchiere di vino bianco, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, uno spicchio di aglio, sale e pepe bianco. Lavate i pomodori e tagliateli a metà. Con un cucchiaino svuotateli e mettete l'interno dei pomodori in un colapasta con un pizzico di sale. Lasciate colare tutto il loro liquido. A questo punto mettete il liquido rossastro a colare attraverso una garza o un panno di lino non trattato. Dovrete ottenere un liquido trasparente che conserva tutto il sapore dei pomodori. A parte fate rosolare lo spicchio d'aglio in camicia con un paio di foglie di basilico intere, in metà della panna di soia. Aggiungete il riso e lasciatelo tostare per pochi minuti. Bagnate col vino bianco, lasciate evaporare molto bene e portate a cottura bagnando con il liquido dei pomodori. Alla fine mantecate il risotto con il resto della panna, aggiustando di sale e pepe bianco, togliendo l'aglio e le foglie di basilico. Spezzettate altro basilico e aromatizzate il formaggio spalmabile. Farcite i pomodori con questa crema. Infine profumate l'olio extravergine di oliva con altro basilico tritato finemente. Sistemate il risotto in un piatto colorato in modo che faccia risaltare il bianco. Mettete al centro un cucchiaino di olio al basilico e guarnite con 3 pomodorini ripieni al lato e una bella foglia di basilico fresco.
Le ricette della rubrica Il Pasto Gentile, sia quelle a cura di Gabriele Palloni, sia tutte le ricette precedenti, le troverete nel nostro blog restiamoanimali.it. Per ingaggiare il vegan chef a domicilio Gabriele Palloni a casa vostra, potete cercare la sua pagina Facebook oppure quella di Cibarius. E a proposito di cucina e di attivismo, questo pomeriggio al ristorante Bioveggi di Firenze l'associazione Essere Animali presenterà alle persone animaliste fiorentine la sua cellula toscana. E ci sarà anche un ospite importante, Marco Verdone, il veterinario omeopatico, con il suo ultimo libro L'isola delle bestie. Il programma inizia alle ore 18 con la presentazione dell'Associazione Esseri Animali Toscana. Alle ore 19 ci sarà la presentazione del libro L'isola delle bestie a cura di Marco Verdone e alle 20 un buffet vegan a 15 euro su prenotazione, prenotare scrivendo a firenze@essereanimali.org. Chi non potesse, domenica 28, potrà recuperare Marco Verdone mercoledì 15 luglio al Porto delle Storie di Campi Bisenzio. Chiudiamo la puntata di oggi con l'ultima rubrica del giorno, che è la rassegna stampa Altra Animalista, a cura stavolta del nostro leader e maestro Lorenzo Guadagnucci.
Tigri di carta. Rassegna stampa Altra Animalista.
Sulla stampa di sabato 20 giugno un interessante articolo sulla corrida in Spagna. Il titolo è Podemos contro la corrida. Toreri in rivolta a Madrid. Dopo la Catalogna anche la capitale rischia lo stop. L'articolo racconta la nuova situazione politica che si è creata nella capitale spagnola con l'avvento della sinistra al potere. L'articolo inizia così: il popolo taurino in coda durante la fiera di San Isidro a Madrid non parlava d'altro. Con Podemos al potere, cosa ne sarà delle corride? Podemos, nel suo programma originario, era andato diritto al punto. Basta crudeltà sui tori. Ma le pressioni dei settori più ambientalisti hanno ceduto davanti alla ricerca di consenso in campagna elettorale. Alla fine, Juan Manuel López, leader di Podemos nella Comunità di Madrid, in campagna elettorale è stato chiaro: nessuna chiusura, ma la corrida si deve autosostenere. In sostanza verrebbero a mancare in futuro quei finanziamenti pubblici che rendono possibile l'industria delle corride. Vedremo come andrà a finire e se davvero Podemos porterà fino in fondo questa sua campagna contro le corride. Sul Corriere della Sera del 23 giugno un bello, importante e anche drammatico articolo sullo sterminio dei cani a fini alimentari in Cina. Il titolo è Se anche i cinesi si ribellano alla strage dei 10.000 cani. L'articolo è del corrispondente Guido Santevecchi, che dice: la mattanza, almeno quella pubblica, è finita ieri. Anche quest'anno 10.000 cani sono stati uccisi e venduti al mercato di Yulin. Qualcosa però sta cambiando nella società cinese e quest'anno, dice Santevecchi, si è vista una forte campagna contro il festival della carne di cane. Gli animalisti cinesi hanno organizzato un tam-tam sul web che ha raccolto in pochi giorni quasi 4 milioni di adesioni. Si sono schierati famosi attori e attrici e l'agenzia statale Xinhua, voce ufficiale di Pechino, quest'anno ha riferito delle polemiche e delle contestazioni. In tutto questo si segnala il risalto, dice Santevecchi, che è stato dato all'iniziativa di Yang Xiaoyun, un insegnante in pensione di Tianjin che ha fatto migliaia di chilometri per andare a Yulin a riscattare un centinaio di cani destinati al macello. Ha speso diverse migliaia di yuan per adottarli ed è diventata un'eroina della campagna. Per chiudere andiamo al quotidiano nazionale del 23 giugno, quindi Resto del Carlino, Nazione e Giorno, dove si parla di sperimentazione animale. Il titolo della pagina è 100 scienziati scrivono al ministro, prove sugli animali troppi vincoli. 6 mesi per autorizzare un progetto, ricercatori di fama fra i firmatari. C'è quindi questa protesta dal mondo della ricerca per i ritardi nell'autorizzazione che il ministero deve dare per la sperimentazione. Ne è scaturita una discussione e il quotidiano nazionale ha intervistato Silvio Garattini e Massimo Filippi su posizioni evidentemente contrapposte. Nell'intervista Garattini risponde a una domanda sul fatto che gli animalisti vogliono bandire del tutto i test, dicendo che la ricerca può farne a meno. Risponde Garattini: peccato che non sia così. La sperimentazione sugli animali è purtroppo ancora necessaria se vogliamo fare progressi nel campo della medicina. Non ci divertiamo, ma ci sono pazienti che aspettano terapie. Massimo Filippi, neurologo, filosofo anche dell'antispecismo, sposta il discorso sulla questione etica. Alla domanda perché tanti ricercatori reputano necessaria la sperimentazione sugli animali, Filippi risponde: non credo che gli scienziati si discostino dal pensiero corrente nella società in cui vivono. Abbiamo alle spalle 12.000 anni di specismo. Come potrà cambiare questo approccio? Con l'evolversi del pensiero, risponde Filippi, con l'accettazione del paradigma darwiniano, con l'aumento della consapevolezza che la sperimentazione animale costituisce un problema di cui gli scienziati non hanno l'esclusiva. E infine, fino a molti anni fa le donne non votavano e c'era ancora la schiavitù. Poi si è cominciato a discutere.
vignetta della settimana di Sara Corbioli è dedicata al tristissimo olocausto dei cani di Yaulin e la troverete nel nostro blog www.restiamoanimali.it, ma anche affissa nel locale Creperie Crepapelle in via Giampaolo Orsini 55 Rosso a Firenze. Hanno contribuito all'indubbio successo di questa puntata Ilaria Beretta, che ringraziamo particolarmente per la grande opera di montaggio, Roberto Marchesini, Ornella Jurinovic, Bisonti e Zanzare, Roberta Marino, Eloise, promotrice del coordinamento No Mattatoio, Cristina del coordinamento Fermare Green Hill, Gabriele Palloni, Sara Corbioli, Lorenzo Guadagnucci e chi vi sta parlando, cioè Fraulein Camilla Lattanzi. Domenica prossima, 5 luglio 2015, sarà l'ultima puntata prima della pausa estiva, quindi l'appuntamento per i saluti estivi è per domenica prossima, stesse onde, stessa ora.
Fotografie, ricette, interviste, video satirici, approfondimenti e il podcast di questa e di tutte le precedenti puntate nel nostro blog restiamoanimali.it. Info e suggerimenti a restiamoanimali@controradio.it. Restiamo animali.
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 Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Contatti restiamoanimali@controradio.it.